In studio Fabiano Rizzi, ancora la guerra israelo-americana contro l'Iran in prima pagina, con Israele che comunica di aver colpito nelle ultime ore obiettivi strategici in Iran con la sua aviazione e Teheran che ha risposto con altri lanci di razzi e droni. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha di nuovo esortato gli iraniani a rovesciare la Repubblica Islamica. Si aggrava intanto lo scontro in Libano tra Israele e il movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Il servizio è del nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
La guerra tra Israele, Stati Uniti ed Iran è entrata nella sua seconda settimana e l'escalation coinvolge sempre di più il Libano, dove procede senza esclusione di colpi lo scontro tra Hezbollah e lo Stato ebraico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ieri sera ha affermato che la campagna militare proseguirà senza compromessi e che per l'Iran si avvicina a quello che ha definito il momento della verità. In un videomessaggio ha invitato apertamente gli iraniani a rovesciare la Repubblica Islamica. Le forze armate israeliane intanto annunciano nuovi attacchi compiuti ieri sera e nella notte. L'aviazione afferma di aver colpito per la prima volta infrastrutture petrolifere a Teheran e complessi industriali legati alla produzione di missili. In una settimana l'aeronautica israeliana ha effettuato oltre 3.400 attacchi, sganciando più di 7.500 bombe. L'Iran, sebbene privo di una difesa aerea, continua a rispondere. Nelle ultime 24 ore ha lanciato altri missili verso Israele. Non si registrano feriti, ma uno degli ordigni ha danneggiato un'abitazione nella città di Lod. Dal Libano Hezbollah ha sparato altri razzi oltre confine in risposta ai bombardamenti aerei israeliani colpiti in un hotel di Beirut, esponenti della Guardia Rivoluzionaria iraniana che da parte sua fa sapere di poter combattere per più di 6 mesi. Il conflitto coinvolge sempre tutto il Golfo, nonostante le scuse fatte ieri dal presidente iraniano Pezeshkian alle monarchie arabe. Un attacco missilistico iraniano su Dubai ha causato la morte di una persona.
Secondo gli ultimi dati del Dipartimento federale degli affari esteri, sono ancora 4.039 i cittadini svizzeri bloccati in Medio Oriente dal conflitto che hanno manifestato l'intenzione di rientrare in patria attraverso l'applicazione della Confederazione Travel Admin. 2.500 di questi connazionali si trovano negli Emirati Arabi Uniti. E dalle pagine della Sonntags Zeitung, il consigliere federale Martin Pfister, titolare del Dipartimento della Difesa, ha criticato gli stati belligeranti attribuendo violazioni del diritto internazionale tanto agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quanto a quelli dell'Iran contro i vicini paesi del Golfo Persico. Pfister ha anche parlato delle minacce indirette che il conflitto fa pesare sulla Svizzera, come i possibili attentati e ondate di rifugiati. Minacce che, assieme a quella remota di un attacco militare alla quale bisogna comunque preparare l'esercito, impongono, secondo il consigliere federale, un cambio di mentalità nella società. E oggi 8 marzo è la festa della donna ed è proprio una donna a dividere la comunità anglicana nel mondo. Si tratta, nella fattispecie, della prima donna nominata arcivescova di Canterbury. In Nigeria, per tutta risposta, i leader conservatori si sono riuniti per scegliere una guida religiosa rivale, come ci racconta da Londra Stefania Okereke.
Per la prima volta in oltre 1400 anni di storia, la Chiesa anglicana avrà una donna alla guida. Il 25 marzo 2026, Dame Sarah Mullally diventerà arcivescova di Canterbury, la massima autorità religiosa della Chiesa anglicana e guida spirituale di circa 85 milioni di fedeli nel mondo. L'anglicanesimo è una confessione cristiana nata in Inghilterra nel XVI secolo ed è separata dalla Chiesa cattolica. A differenza del cattolicesimo, non riconosce l'autorità del Papa e riunisce chiese nazionali autonome, anche se storicamente legate a Canterbury. Ma proprio questa nomina sta creando forti tensioni all'interno della comunione anglicana globale. Dal 3 di marzo ad Abuja, in Nigeria, si sono riuniti per 4 giorni i leader di GAFCON, un movimento conservatore nato nel 2008. Il gruppo vuole scegliere una propria guida spirituale alternativa, una sorta di primo tra pari, rivale dell'arcivescovo di Canterbury. Alla base dello scontro ci sono profonde divergenze teologiche. Molti anglicani conservatori, soprattutto in Africa, ritengono che la Bibbia non permetta alle donne di diventare vescovi e criticano anche l'apertura della Chiesa d'Inghilterra verso la benedizione delle coppie dello stesso sesso. La domanda ora è se queste divisioni porteranno a una vera separazione oppure se le diverse anime dell'anglicanesimo riusciranno a restare unite.
E quella di oggi è anche una domenica di votazioni federali. 4 gli oggetti di interesse nazionale sottoposti al giudizio del popolo, diversi anche i quesiti cantonali. La maggior parte dei seggi chiuderà alle 12.
Lo sport.
A Melbourne, come da pronostico, doppietta Mercedes. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto del Gran Premio d'Australia. Prima prova stagionale della Formula 1 è stato vinto stamane da George Russell, scattato dalla pole position e che ha preceduto al termine di 3 secondi il compagno di scuderia Antonelli. Come nelle prove è stata una gara dominata dalle Mercedes dopo la partenza a razzo delle Ferrari, che hanno poi chiuso con Leclerc terzo a più di 15 secondi e Hamilton quarto. Fuori, ancora prima del giro di formazione iniziale, Oscar Piastri, vittima di un incidente, quinto con l'altra McLaren, il campione del mondo in carica Norris davanti alla Red Bull di Verstappen. Nell'hockey, complice la sconfitta del Lugano 2-1 all'overtime a Kloten, l'Ambripiotta matematicamente da ieri è condannato ai play-out, dove affronterà la Joie. Inutile quindi il successo dei bianco-blu, 4-1 sul Berna. Sentiamo al proposito il giocatore leventinese Isacco Dotti.
È una vittoria molto amara, sono delle emozioni strane da vivere, peccato, c'era tutto lo spogliatoio che per una volta tifava a Lugano, è una cosa veramente strana. Niente, adesso sappiamo qual è il nostro destino e sicuramente le prestazioni che abbiamo alle spalle delle ultime partite stanno andando nella giusta direzione per portarci adesso al momento che conta davvero.
Lugano ieri alla sua quarta sconfitta in 5 partite è scivolato così in quinta posizione, scavalcato da Servette che ha battuto la Joie 6-2. Poi Bien Langnau 5-1, Bien ai play-in e Langnau in vacanza come il Kloten. E quindi i successi esterni del Rapperswil 3-2 all'overtime a Zugo, quello del Davos a Zurigo 2-1 e del Losanna ufficialmente ai play-off 4-3 a Friburgo. Nel calcio, passo falso casalingo ieri del Lugano, battuto 3-1 da Lucerna. Bianconeri minacciati ora al terzo posto in classifica dal Basilea, che oggi gioca a San Gallo. Sempre ieri 1-1 tra Sion e Winterthur, Servette Zurigo 2-1, oggi in campo anche Young Boys Thun e Grasshopper Losanna. In Challenge League 3-3 in rimonta nel finale del Bellinzona a Ville. Mentre nel secondo impegno di qualificazione ai mondiali, la nazionale femminile ha vinto a Malta 4-1 rossocrociate nel girone a punteggio pieno dopo 2 partite. In Italia, negli anticipi, 2-2 tra Atalanta e Udinese e Juventus Pisa 4-0. Questa sera il derby milanese di San Siro. Nel basket, vittoria importante del Lugano a Neuchâtel 79-77. Bianconeri che abbandonano così l'ultimo posto in classifica. Travolta invece la Spinelli Massagno, battuta a Ginevra 119-56. Entra nel vivo la stagione del ciclismo dopo le strade bianche vinta ieri dal solito Tadej Pogacar, oggi spazio alla prima frazione della Parigi-Nizza. Infine, per lo sci, ricordiamo che gli uomini oggi sono impegnati a Krajnicka-Gora in uno slalom, prima moscia alle 9.30, in Val di Fassa invece a partire dalle 10.45 si disputa il Super G femminile.